contenuti dei Vangeli prima di quella, tutto il contenuto dei Vangeli prima di quella sera, era il riassunto, il, come dire, il programma del suo stile di vita, del modo come lui aveva impostato la sua vita e del modo come aveva insegnato a impostarla, e cioè come un pane spezzato per gli altri. Gesù aveva vissuto una vita, da quando aveva abbandonato la sua pacifica e tranquilla vita di artigiano nella clan familiare di Nazareth, da dove proveniva, da quando aveva deciso di abbandonare quella situazione di vita piuttosto protetta, piuttosto comoda e piuttosto dignitosa dal punto di vista del mantenimento, perché era autosufficiente, almeno era una delle poche famiglie, delle poche persone in grado di sbarcare il lunario, di risolvere il problema del mezzogiorno della sera, perché ai suoi tempi c'era una massa di persone che non era in grado di alimentarsi, che era cioè nulla tenente, indigente, era i poveri di cui parla così spesso il Vangelo, che non erano dei singoli mendicanti, ma erano delle masse, era una massa molto consistente, era la cosiddetta, come diremmo noi oggi, classe inferiore della situazione economica del suo paese a quei tempi, che era quella appunto dei nulla tenenti, degli espropriati di tutto e quindi di coloro che dovevano per forza dipendere da il dono, dalla generosità o dalla casuale, occasionale possibilità di procurarsi il cibo. Gesù aveva scelto volontariamente di abbandonare questa situazione. Anche questa è una cosa che si dice poco quando si parla dei Vangeli, ma è una delle cose più folgoranti per chiunque legga il Vangelo per imparare a vivere da Gesù. È il segno più, forse, scandaloso, più eclatante della sua vocazione, cioè di una scelta vocazionale, intenzionale. Avrebbe potuto restare nella sua famiglia, nel suo clan di Nazareth, ha scelto di abbandonare la sua, tra virgolette, sicurezza sociale per dedicare se stesso, per mettersi dalla parte dei poveri, cioè di quelle masse di disgraziati e di nulla tenenti che costituivano una parte così consistente del suo paese, per testimoniare la sua alleanza con loro, la sua solidarietà con loro, e per questo motivo ha scelto uno stile di vita caratterizzato dalla itineranza, cioè dal non avere più una casa, e dalla mendicanza, cioè dal non avere più un sostentamento e dover dipendere da chi lo procurasse. La scelta dell'itineranza, della mendicanza, è la scelta fondamentale di quella che noi chiamiamo la vita pubblica di Gesù, e che rappresenta il passaggio cruciale della sua vita, la sua svolta esistenziale, la sua vocazione, la realizzazione della sua vocazione. Quando egli maturò, diremmo noi oggi, capì questa vocazione, fece un passo indubbiamente clamoroso, scandaloso, una seconda edizione di questo passo, per noi, che lo rende per noi più comprensibile, è quella fatta da un certo Francesco di Assisi, che precisamente per aver letto il Vangelo non come una lettura ma come una regola di vita, dal momento che lo capì così non poté che fare le stesse cose che aveva fatto Gesù, che lui aveva capito che aveva fatto Gesù. Evidentemente questo laico del 1200 aveva letto il Vangelo seriamente e aveva capito i noccioli centrali della proposta di Gesù, e cioè la scelta volontaria dell'itinerante, della mendicanza o della povertà, o di Madonna povertà, come diceva lui nel suo linguaggio poetico medievale. Ma si trattava della imitazione, cioè della stessa cosa, del bisogno di fare la stessa cosa che aveva capito che aveva fatto Gesù. Questo ci rende più visibile la portata enorme di quel passo di Gesù, che dunque corrisponde perfettamente a quella famosa parola che poi lui avrebbe predicato dicendo: chi vuol venire dietro a me bisogna che rinneghi se stesso, perché chi vuole tenersi stretta la sua vita la perderà, chi la spende per me o per causa mia o per il Vangelo la salverà. Corrisponde esattamente alla scelta, all'opzione fondamentale che ha impostato la sua vita. E questo è il motivo per cui troviamo nei Vangeli due frasi che non vengono molto citate, perché sono solo due, ma che pur essendo solo due sono tra le più profonde di tutte le frasi che ci sono nei Vangeli. La prima è quella che dice che Gesù, quando qualcuno a cui ha proposto di diventare suo discepolo gli dice: ma lascia che prima vada a salutare i miei di casa, dice, il figlio dell'uomo non ha una pietra su cui posare il capo, cioè non ha una sua casa. Per questo a quel giovane che gli chiede di seguirli, quel famoso giovane ricco, gli dice: vai, vendi tutto quello che hai. La pagina che ha folgorato Francesco di Assisi e che gli ha fatto capire esattamente cosa voleva Gesù, perché l'aveva fatto lui. E l'altra frase ancora più trasparente è quella del Vangelo di Marco, in cui si dice che i suoi, cioè ad un certo punto, poco dopo evidentemente che lui aveva fatto una scelta di questo genere, i suoi, dunque il clan familiare, perché quella volta la famiglia era il clan familiare di Nazareth, lo andarono a cercare in mezzo alla folla dei poveri, in mezzo alla quale era immerso e che lo circondava, andarono a cercarlo per riportarlo a casa, perché dicevano, dice Marco, gli ha dato di volta il cervello, è fuori di sé. Anche qui specularmente la cosa si trova nelle fonti francescane, negli antichi documenti medievali su Francesco, in cui si dice che ad Assisi circolava il nomignolo che gli avevano dato di pazzo. Pazzo perché aveva fatto sulla piazza di Assisi quel gesto clamoroso di rompere con la sua famiglia di origine, con il suo stile di vita. Dunque, se guardiamo a queste origini della cosiddetta vita pubblica di Gesù e poi a come si è svolta di seguito, cioè come dicono i Vangeli, che non aveva neanche il tempo di mangiare, che la folla lo soffocava, che dedicava le giornate intere ai bisogni, alle emergenze fisiche della massa dei poveri che lo circondavano, circondava e con cui aveva deciso di condividere la sua vita. Se guardiamo che per pregare doveva pregare di notte per realizzare il suo bisogno di relazione con Dio, che era un bisogno vitale, era la sua relazione familiare principale, leggiamo che doveva farlo di notte. Se dunque diamo una scorsa al modo di vivere di Gesù e poi al modo di parlare, cioè quello che ha detto, che ha insegnato a partire da quella frase dell'autoesproprio di sé fino a quell'altra in cui dice ancora più chiaramente: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire, e anzi per dare la sua vita in beneficio, a beneficio delle moltitudini, delle masse, delle moltitudini. Se leggiamo questi, quello che lui poi ha insegnato, la pagina famosa delle Beatitudini, il discorso della montagna, le parabole e così via, noi troviamo la conferma di una esistenza, di un'impostazione della vita che è basata sull'auto esproprio volontario di sé, sulla oblatività, sull'offerta di sé, sul spendere se stesso invece che realizzare o custodire o, come dire, risparmiare se stesso. Una vita, una scelta di vita dunque precisamente simile a quella del pane spezzato e mangiato. Il pane si spezza per mangiarlo. Ora, non è un caso che nel quarto Vangelo ci sia la frase: io sono il pane vivo disceso dal cielo, che Gesù si sia identificato con il pane deriva precisamente da questa scelta di vita fondamentale di essere pane spezzato per la fame e i bisogni delle moltitudini, delle masse, dei più poveri o dei più disgraziati, dei fratelli, delle sorelle, del suo tempo, che egli ha poi detto al suo clan familiare quando lo andarono a cercare. Dice che gli ha mandato, non si è mosso, era circondato dalla folla, non si è mosso, e dice che gli ha mandato a dire così: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? E indicando la cerchia delle persone che lo circondava, dice il Vangelo di Marco: questi sono mia madre e i miei fratelli, perché chiunque ascolta la parola di Dio e la mette in pratica è mio fratello, mia sorella, mia madre. Dunque, bastano questi accenni, mi pare, per capire che quando Gesù quella sera ha inventato quel gesto profetico con il pane, quel gesto profetico è il pane stesso che ha scelto per farlo, erano intenzionalmente rappresentativi non solamente di quel che sarebbe successo il giorno dopo, ma di tutto quello che era successo gli anni prima, da quando lui aveva fatto una scelta di vita di essere pane spezzato per... Allora, se questo è la lettura, diciamo, globale della vicenda, della storia, dell'esistenza di Gesù, della vocazione di Gesù, alla luce di questa vocazione si capisce il senso di quel gesto come profetico, come condensativo, riassuntivo, non solo annunciativo di quello che sarebbe successo il giorno dopo, ma condensante tutto quello che aveva fatto prima e che era il suo stile, la sua scelta di vita. E di nuovo allora si capisce bene che nel Vangelo di Giovanni si dica, proprio per introdurre l'ultima fase della vicenda di Gesù, e cioè quella della lavanda dei piedi, dei discorsi di addio e poi della sua morte, si dica questa frase famosa: dopo aver amato sempre i suoi, li amò fino in fondo, fino al massimo possibile. E questa frase potrebbe benissimo essere la spiegazione che Gesù stesso dà, che i Vangeli stessi danno, del significato profondo di quel gesto del pane spezzato e offerto, che dunque intenzionalmente indicava il suo stile di vita, che aveva scelto, che aveva portato avanti e che culminava, aveva il suo culmine, il suo top, il momento più alto, nell'offerta di sé volontariamente alla morte, che rappresentava appunto come il massimo, il culmine, li amò fino al massimo possibile. Dunque non c'è alcun dubbio che se le cose stanno in questo modo, o come diceva il grande teologo protestante morto nei campi di sterminio nazisti, cioè Bonhoeffer, in una delle sue meditazioni ai suoi seminaristi o aspiranti pastori, ha scritto quelle famose parole che l'esistenza di Gesù è stata una pro-esistenza, cioè una esistenza per, un esistere per gli altri, cosa che egli in tedesco ha tradotto, cioè ha reso con questa parola, tedesco si presta a fabbricare parole, la proesistenza o l'esistere per gli altri. Se le cose stanno in questo modo, allora non c'è alcun dubbio che lo stile di vita di Gesù, prima di tutto, la scelta, la vocazione fondamentale, e poi il significato profondo del gesto profetico sul pane, hanno un significato sponsale. Sono una scelta di vita sponsale, nuziale, matrimoniale, perché sono esattamente il corpo dato o l'oblatività di sé, è esattamente la sostanza del matrimonio, del rapporto coniugale. Ora, Gesù ha scelto come gesto profetico un gesto che trasparentemente è quello del corpo dato, della oblatività, dell'autoesproprio volontario di sé. E questo è il motivo per cui poi, sempre il quarto Vangelo, il Vangelo più sviluppato di tutti, l'avrebbe esplicitamente chiamato lo sposo. Ovviamente, e per questo la lettera agli Efesini, un altro documento molto profondo a questo riguardo, certamente avrebbe parlato di matrimonio come mistero, che è l'antenato della parola sacramento, grande, perché rappresentante, realizzante il rapporto tra Cristo e la Chiesa, cioè la spiritualità, lo stile di vita di Gesù, come diciamo noi oggi. Dunque non c'è alcun dubbio che la vocazione fondamentale, l'opzione fondamentale della vita di Gesù, che si concentra, riassume, culmina nel gesto profetico della cena, dell'ultima cena, è di tipo sponsale. E dunque rovesciando la frittata, noi oggi potremmo dire con altrettanta tranquillità che lo stile di vita degli sposi è eucaristico. Se è vero che le due cose sono intercambiabili o che una è l'altra faccia dell'altra, il matrimonio è eucaristia celebrata nel vissuto quotidiano, l'eucaristia è una celebrazione nuziale o è il fondamento, l'origine, la sorgente della sponsalità, parola di origine latina che significa appunto dell'oblatività, dello stile di vita oblativo. Questo è il sacramento o il significato del sacramento. Poi tra ciò che è e
ciò che dovrebbe essere
ciò che effettivamente si realizza, questo è lo spazio della nostra libertà, è lo spazio decisivo della nostra libertà di adesione, di sequela della proposta di Gesù che si condensa nell'Eucaristia. Allora si capisce molto bene che sia nata nei documenti del Magistero della CEI in questi ultimi anni è stata coniata l'espressione il Vangelo della famiglia, perché questa espressione significa che nello stile di vita e nella vocazione sponsale familiare ci sta dentro il nocciolo stesso del Vangelo, il nocciolo stesso della proposta di vita di Gesù, del modo come lui ha scelto di vivere, del modo come lui ha insegnato a vivere, cioè una vita spesa per pane spezzato, per, che significa una vita sponsale, una vita oblativa. La parentela, dunque, la connessione, come ho detto prima, la coniugazione fra il sacramento del matrimonio e il sacramento dell'Eucaristia sta su questa base, su questo fondamento che, come vedete, è abissale, abissale, profondissimo, perché tocca addirittura la stessa identità della proposta cristiana. Dunque si può parlare senza esagerazione di Vangelo della famiglia, Vangelo della sponsalità, Vangelo della vocazione coniugale. L'altro gesto che Gesù ha fatto quella sera è parallelo a quello, è una specie di duplicato dovuto al fatto che i due ingredienti principali della cena dentro la quale Gesù ha pensato questo grande gesto profetico erano il pane da una parte e dall'altra il vino. L'altro gesto è stato compiuto con il vino e con la parola pronunciata da Gesù sul vino, che era servito, o diciamo condiviso tra i commensali, in un contenitore che noi chiamiamo da allora, in la Bibbia, chiamano il calice. Ora, da una parte la parola calice nella Bibbia è usata non solo per indicare quello che noi oggi chiameremmo il bicchiere, ma è usata anche parabolicamente per indicare la sorte, il destino, dunque la vicenda di una vita intera. Quando i salmi vogliono dire che gli empi, cioè coloro che vivono nella iniquità, dovranno, cioè avranno da Dio da bere un calice di amarezza, si vuol dire con questo che gli spetterà una sorte, una fine, una vicenda che gliela farà pagare. Dunque, quando Gesù stesso nella preghiera dell'orto, alla vigilia della sua morte, subito dopo la cena, prega dicendo passi da me questo calice, usa anche lui il termine calice in senso parabolico per indicare appunto una sorte, una vicenda vissuta, ma un avvenimento di vita che non era soltanto un episodio evidentemente, ma era il risultato di tutto quello che aveva fatto e di tutto quello che aveva detto, e perciò usa la parola calice, che è appunto la sorte che gli è riservata per quello che ha detto e per quello che ha fatto. Ora, prendere il calice in questo senso, diciamo così, suggestivo che ha nella tradizione biblica, già fa pensare ad un oggetto, ad una cosa che veniva presa in mano e offerta come simbolo di una intera vicenda, di una scelta di vita, diremmo noi oggi, di un modo di impostare la vita e quindi di riceverne le conseguenze. D'altra parte, la parola pronunciata sul vino contenuto nel calice dice: questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti, e si aggiunge in alcuni testi a commento che si tratta del sangue della nuova ed eterna alleanza. Ora, il sangue, la parola, il vino evidentemente perché fosse pronunciata questa parola di Gesù doveva essere rosso, altrimenti non aveva senso. Era il vino rosso che si beveva abitualmente nei pasti importanti, rituali, come era probabilmente quello di quella sera. E la parola sangue, questo è il calice del mio sangue, indica nella mentalità biblica, di nuovo con la parola sangue si indica quello che noi indichiamo con l'anima, il respiro, la vita, il vivere, l'esistenza. Lo spargimento di sangue equivale alla morte, e il calice contenente il sangue equivale precisamente alla persona viva. Allora, anche nel gesto e nella parola sul calice, sul vino, vogliamo, si fa una seconda edizione parallela, un duplicato dello stesso gesto del pane, con lo stesso senso retro attivo, diremmo noi oggi, cioè riguardante tutto quello che era stato lo stile di vita precedente, e con lo stesso senso profetico o anticipatore o di annuncio di quello che stava per succedere il giorno dopo. C'è una strana ma interessantissima, diciamo, collegamento, uno strano ma interessantissimo collegamento sulla parola calice tra il gesto fatto durante la cena e la preghiera fatta da Gesù nell'orto, dove inequivocabilmente si intende una vita volontariamente offerta, volontariamente donata. Tutti e due i gesti, dunque, hanno in comune lo stesso senso, ed è il senso della vita e della morte di Gesù come un gesto di offerta di sé, come un gesto oblativo, come un gesto di autodonazione. Ora, questo è un gesto tipicamente sposato. Hanno dunque in comune un comune denominatore sposale. Adesso diciamo anche quella cosa per completare il discorso, ma prima di tutto ci sono questi due gesti che hanno un rilievo inequivocabilmente sponsale e che indicano il comune denominatore sponsale di tutti e due, e il comune denominatore fra quello che noi chiamiamo l'Eucaristia e quello che noi chiamiamo il matrimonio. La parola che può essere suggerita dal sangue dell'alleanza, questo collegamento tra sangue ed alleanza, la parola che può essere suggerita è sacrificio. Effettivamente, in questo senso, poi c'è un documento del Nuovo Testamento che sviluppa queste parole sul sangue, la morte di Gesù per noi come sacrificio, che è soprattutto la lettera agli Ebrei. Ma la parola sacrificio che cosa significa? Perché nel linguaggio comune con cui noi usiamo questa parola, fare un sacrificio, sacrificarsi in sacrificio, nel linguaggio comune questa parola ha a che fare con lo spargimento di sangue, ma anche nella Bibbia non c'è, dice la lettera agli Ebrei, non c'è sacrificio, l'assenza, spargimento di sangue. Ora, la parola sacrificio che conosciamo noi oggi, che usiamo noi oggi, e anche il modo come ci è stata inculcata, ha a che fare soprattutto con la sofferenza, con il soffrire, con il patire, con la morte, con qualcosa di cruento. Precisamente perché il termine nella lingua latina è un termine tecnico al di fuori anche della Bibbia, proveniente dalla cultura e dalla religiosità romana antica, che è un termine tecnico per indicare lo spargimento di sangue e quindi l'uccisione sacrificale, sacra, in un contesto religioso, perché sacrificio significa alla lettera appunto rendere sacra o appartenente a Dio una cosa, in genere un animale, mediante appunto il sottrarla al proprio possesso, che era precisamente l'eliminarla. Ora, questo senso di sacrificio come eliminazione, come distruzione, come sofferenza, questo senso di sacrificio deriva a noi dalla parola latina e dalla cultura latina, da cui viene la parola sacrificio, e dal modo come tra noi cattolici di lingua latina questo termine è stato spiegato e commentato nelle catechesi, nelle spiegazioni che sono state fatte, che portano il segno di questa cultura. nella lingua in cui è stato scritto il Nuovo Testamento, quindi anche in cui è stata scritta la lettera agli ebrei, per esempio, che sviluppa questa parola, la parola sacrificio invece non significa questo, non ha questo senso. La parola greca usata significa il gesto di offrire, cioè di fare così. Prosferei, da cui la parola prosfora, che significa sacrificio, è la parola greca che corrisponde al sacrificio, e che dunque significa offerta. Ora, quando nel caso di Gesù, del gesto profetico di Gesù, che noi poi abbiamo chiamato Eucaristia, con il nome Eucaristia abbiamo chiamato perché, dove si tratta del suo sangue volontariamente versato per noi, evidentemente si tratta dell'offerta di sé, non dell'offerta di una cosa. E tutto il testo della lettera agli ebrei mette in rilievo la differenza epocale, abissale, fra i sacrifici che si facevano nel Tempio, che erano sacrifici di cose, cioè di animali, e il sacrificio fatto volontariamente da Gesù, che è l'offerta di sé. E la differenza epocale, abissale, che la lettera agli ebrei stabilisce tra questi due sacrifici, per cui si dice che adesso gli sacrifici antichi sono tutti aboliti perché ne è venuto un altro che li trascende tutti, e consiste precisamente in questo, cioè nel fatto che nel caso di Gesù si tratta dell'offerta volontaria di sé. Dunque, si tratta, la parola stessa sacrificio, anche come è stata sviluppata in particolare nel Nuovo Testamento, di che cosa si tratta con la parola sacrificio? Si tratta di offerta di sé. Ora, l'offerta di sé è esattamente l'oggetto della promessa sponsale, che voi avete celebrato con la formula "io prendo te", che giustamente si è detto che non era quella migliore, che quindi si è tentato di modificarla con il nuovo matrimonio, dove si dice "io accolgo te", ma in realtà anche questa è una forma di compromesso tra la vecchia formula e quella che effettivamente ci dovrebbe stare, che non è "io accolgo te", che riguarda solo una metà del gesto sponsale, quella dell'accoglienza, ma l'altra metà presupposta dall'accoglienza è "io mi offro a te". Quindi, se il soggetto è io, e colui che parla è colui che fa l'offerta di sé, all'altro la vera formula dovrebbe diventare "io mi offro a te". Allora l'altro dovrebbe dire o sottintendere "e io accolgo te", però poi quando si invertono le parti l'altro dovrebbe dire "io mi offro a te" e l'altro "io accolgo te". Ecco perché la formula attuale è ancora un po' a metà strada tra quella vecchia, che giustamente è stata abbandonata perché si prendono le cose e non le persone, a quella che è il significato autentico del gesto del sacramentale, che si chiama matrimonio, che si chiama il sacramento nuziale sponsale, che significa "io mi offro a te". Dunque, l'offerta di sé è la caratteristica specifica del matrimonio, della sponsabilità. Dunque l'Eucaristia è sponsale, è per l'esattezza la sponsabilità di Gesù stesso, celebrata non a caso in un contesto familiare, con i gesti della tavola e del vissuto familiare, più specifici, più caratteristici. noi continuiamo a chiamare la tavola su cui celebriamo l'Eucaristia con un nome, altare, che è il nome di quell'altura su cui si faceva l'immolazione degli animali, precisamente per suggerire che in quella tavola Gesù ha annunciato e realizzato e ha detto poi di continuare a fare che cosa? L'offerta di sé, cioè il vero e proprio fondamentale significato della parola sacrificio, per cui quello che era l'altare e quello che era il sacrificio è diventato la tavola del matrimonio, delle nozze, delle nozze eucaristiche, delle nozze di Gesù stesso, che da quel momento sono state nel Nuovo Testamento il nuovo linguaggio per indicare anche il culto che una volta o precedentemente si faceva nel Tempio e con i sacrifici. Per cui il nuovo Tempio, dice di nuovo, è diventato il corpo di Gesù, il nuovo sacrificio è l'offerta di Gesù, e quindi tutto ciò che aveva a che fare con altare, con sacrificio, con tempio, è stato abolito nel senso, diciamo, cruento, nel senso sacrificale, nel senso di un luogo preciso, e compiuto o trasformato, trasportato sull'unico evento pasquale, che è un evento pasquale, che è un evento sportale, che diventa anche l'evento cultuale, cioè la liturgia, l'unica liturgia, il nucleo centrale della liturgia del culto cristiano, che è e rimane quel medesimo gesto sponsale, quel gesto pasquale, quel mistero pasquale, che è un mistero nucleare. Per cui, ultima cosa che diciamo, e questa è la cosa forse si collega meglio con quello che dovremo poi parlare un po' da vicino, la frase riportata dai Vangeli, la frase conclusiva del gesto profetico di Gesù, che è: fate questo in memoria di me. In questo contesto che abbiamo detto, non significa ripetete questo rito per sempre di generazione in generazione. Certo che significa anche questo, ma non è questo il significato principale. Questo viene da sé, viene di conseguenza. Fate questo in memoria di me, ma fate questo in memoria di me se quel questo è l'opportunità, l'offerta di sé, e se memoria non significa, come in italiano e in latino, ricordo, ma il memoriale biblico della lingua ebraica, che è precisamente la celebrazione unica e suprema della fede ebraica e quindi cristiana, se ha lo stesso significato la parola memoriale, fate questo come mio memoriale, vuol dire che è facendo come lui, praticando come lui, vivendo come lui, uno stile di vita, di oblatività sistematica o comunque per scelta, si fa la memoria di lui, cioè si fa in modo che egli continui ad essere lo sposo che presiede e l'Eucaristia e il matrimonio, perché si tratta di due facce della stessa medaglia. E fare questo in memoria di lui diventa fare come ha fatto lui, fare della nostra vita un gesto
volontario e sponsale come lui ha fatto. Questo è fare memoria di lui, perché la memoria non è il ricordo, ma la continuazione, il pronunciamento, l'attualizzazione di quello che è stato o ha detto o ha fatto, in modo cioè che la sua proposta di vita potesse continuare nei suoi fratelli, come si chiama in modo il Nuovo Testamento, questi sono i miei fratelli, le mie sorelle, la mia famiglia, potesse continuare in noi. Questo è fare memoria di lui. Questa è la conseguenza forse più interessante, più provocatoria, di avere osservato un po' da vicino l'Eucaristia, quella che noi chiamiamo Eucaristia nella sua origine e quindi nel suo campo di fabbrica, la sua tappa di identità, di riconoscimento più autentico. Allora diventa chiaro ormai che davvero all'origine e nel fondamento sia l'Eucaristia sia il matrimonio si coniugano, si congiungono in un unico evento pasquale o nuziale o eucaristico o sponsale. Chiaro? Questo è la base di tutto quello che di conseguenza poveria. Però il fondamento sta qua e mi pareva che bisognava prima di tutto mettere in chiaro il fondamento. Bene.